Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Beh, grazie a tutti. Beh, permettetemi di cominciare però sottolineando che è un onore per noi essere qui a presentare questo libro in questa occasione, in coincidenza della pubblicazione del numero 100 del Bollettino Storico Vercellese, perché... Insomma, lo voglio dire qui in questa sala piena di concittadini e anche concittadini autorevoli, insomma in tante città italiane c'è una società storica, sono tutte valorose e si sforzano di fare il loro lavoro, ma ci sono tante città italiane molto più grandi di Vercelli dove non c'è niente di paragonabile al livello, all'efficacia del lavoro della società storica vercellese. E mi è facile dirlo perché sono fatti, perché pubblicare 100 numeri di una rivista semestrale in 50 anni è, come dire, un risultato cristallino che davvero non tante città italiane possono vantare, così come, voglio dire, quando poi una città si lancia l'impresa di commissionare e far scrivere la storia della città, e allora è una grande impresa in cui di solito una città investe molto e come dire, di cui ci si vanta anche giustamente. Ora a Vercelli, storie di Vercelli di vario genere esistono, ma già da soli i congressi della Società Storica Vercellese coprono un grosso pezzo ormai della storia vercellese, dall'inizio del Medioevo fino ormai al XVI secolo, e con una ricchezza e un dettaglio di approfondimento che, voglio dire, si potrebbe confrontare con successo, che ne so, con la storia di Torino dell'Einaudi, che è stata una grandissima impresa, ma che riserva al periodo medievale molto meno spazio di quello che qui una serie di congressi è riuscito ormai a dedicare. Anche queste sono tutte cose oggettive, e quindi è una ricchezza della città che è importantissimo che rimanga, ecco, che non sia dimenticata e che non sia dissipata. Dopodiché, appunto, sono molto contento di essere qui a presentare Beatrice Del Bo, che è, come dire, cara collega e cara amica, stavo per dire da tanto tempo, ma sono quelle frasi che sono a doppio taglio, come capite. Dirò invece allieva di Rinaldo Comba, che tutti conosciamo, che è un grande amico della nostra società, che è stato curatore di alcuni convegni e che è qui in aula con noi, per cui chiederei anche un applauso per Rinaldo Comba, il maestro di Beatrice. E Beatrice Del Bo, appunto, insegna in statale a Milano, insegna storia sociale, economica e sociale del Medioevo, insegna didattica della storia, ha sempre avuto un'attenzione appunto per il mondo dell'economia, dei traffici, dei commerci, dell'industria, della produzione, e qui siamo appunto con un libro, L'età del lume, una storia della luce nel Medioevo, che rientra in pieno in questo suo interesse, perché, attenzione, non è un libro, come a prima vista uno potrebbe pensare, del genere luce del Medioevo, e ci sono libri intitolati così, cioè quel genere di libri che si sforzano, con più o meno successo, ditemelo voi, di spiegare a tutti che il Medioevo non è stata quell'epoca buia e oscura che per tanto tempo si è tramandato, ma è stata un'epoca invece che ovviamente ha avuto le sue oscurità, come qualunque epoca, compresa la nostra, ma che ha anche avuto una grandezza. Non è però questo. I libri di quel tipo ci sono, continueremo a farne perché non basta mai, perché ovviamente parliamo di luce del Medioevo dovendo combattere l'enorme luogo comune dei secoli bui. No, ecco, secoli bui, tu a un certo punto noti, fai addirittura una cronistoria, no, di questa espressione che, mi pare di capire, arriva al massimo del successo quando il povero Indro Montanelli intitola uno dei volumi della sua Storia d'Italia l'Italia dei secoli bui. Ed è vero che non parla solo, non racchiude tutto il Medioevo, in quei secoli bui. Montanelli ci mette soltanto i Longobardi e altra gente del genere, ecco. Però comunque anche lui ha contribuito tantissimo a perpetuare questa immagine. Come, fatemelo anche dire, contribuiscono a perpetuare l'immagine del Medioevo come secoli bui quei nostri colleghi che a noi italiani vengono ogni tanto presentati come i maestri della divulgazione, cioè gli storici anglosassoni, gli storici inglesi e americani, che avranno anche capito prima di noi come si fa la divulgazione, però continuano imperterriti a usare queste espressioni, dark ages, i secoli bui appunto, così come quella cosa che noi modestamente chiamiamo l'epidemia di peste del 300, loro la chiamano the black death, la morte nera. Allora, è chiaro che quando hai a che fare con questo tipo di linguaggio fai poi un po' fatica a dissipare. Ma appunto, non è di questo che parliamo, perché questo libro è una storia della luce nel Medioevo, e cioè è un tentativo di capire sotto questo aspetto, il buio e la luce, com'era l'esperienza della gente che viveva in quell'epoca. Voi vi starete magari chiedendo che razza di argomento bislacco è questo. Ma voi sapete che è da tanto tempo che gli storici hanno smesso di pensare che il nostro mestiere sia di studiare soltanto i papi e gli imperatori e le guerre e i trattati di pace, come si faceva una volta. È da tanto tempo che gli storici hanno imparato che una delle cose più interessanti è cercare di ricostruire l'esperienza umana in tutti i suoi aspetti. Non c'è niente nella vita umana che non cambi da un'epoca all'altra e per cui non valga quindi la pena di chiedersi: ma in quell'epoca lì, quella cosa, come funzionava? Cosa voleva dire innamorarsi nell'antica Grecia? Cosa voleva dire per una donna essere incinta e partorire se era una donna longobarda? Non sarà stata la stessa esperienza che fa una donna di oggi, evidentemente, no? Ecco, tutto merita di essere scrutato per ricostruire esperienze umane da paragonare con la nostra, per vedere quanto sono simili e quanto sono diverse. E allora qui il tema è appunto come vivevano il buio e la luce nel Medioevo, e il punto di partenza è: attenzione, noi rischiamo anche qui di avere in testa un luogo comune, cioè poveretti, era una società senza tecnologia. Vedete il paragone con l'oggi? Noi oggi spesso diciamo: chi vive in città non vede più neanche le stelle, perché tanto ci sono sempre le luci accese nelle nostre strade, dalla città il cielo neanche lo vedi. Per noi il giorno e la notte è tutta la stessa cosa, puoi stare alzato tutta la notte, tanto accendi la luce, funziona tutto. Pensate quando eravamo bambini noi che la televisione smetteva di trasmettere a una certa ora, no? C'era la musichetta e finivano le trasmissioni. Adesso no, si va avanti all'infinito, no? E invece noi rischiamo di pensare: beh certo, nel Medioevo, figurati, andavano a letto con le galline, cosa vuoi che facessero, poveretti? E indubbiamente per loro, quando scendeva il buio, il problema era più serio di quello che è per noi, certo. Però in realtà non andavano a dormire col buio, o meglio, magari a luglio sì, ma anch'io a luglio vado a dormire che è ancora chiaro, francamente, ecco. Mentre invece magari a novembre o a dicembre non è ecco, certe cose dovevano smettere di farle per forza. Mi ricordo quel brano di Dino Compagni, il cronista fiorentino del tempo di Dante, che racconta di un momento in cui c'è una discussione in consiglio comunale importantissima, perché c'è una situazione drammatica, bisogna prendere una decisione subito, ma subito subito, e lui dice, e continuavano a venire a parlare degli oratori, è arrivato quello lì, e l'ha fatta lunga e non smetteva mai di parlare, teneva in gombra la ringhiera per tutto il tempo. E dice Dino, e si era nei tempi più bassi dell'anno, il che vuol dire era novembre, tra un po' viene buio. E quando viene buio diventa difficile continuare la seduta nel Consiglio Comunale. Ci proviamo anche magari, ecco, ma tanto semplice non è. Però la vita domestica continuava, la vita privata continuava, il lavoro di molte persone continuava, e continuava grazie a una delle tante invenzioni medievali, cioè la candela. La candela. C'è qualche vaga traccia del fatto che gli antichi romani avessero provato anche loro a fare qualche roba del genere, ma non c'è niente di paragonabile sostanzialmente. La candela è medioevo, è età moderna. La candela, che naturalmente fa parte anche quella del nostro arredamento mentale quando cerchiamo di visualizzare il medioevo, perché fateci caso, d'ora in poi ci farete caso, ogni volta che vedete un film o una serie televisiva ambientata nel Medioevo, che sia la sala del banchetto, il palazzo del Papa, vedrete una profusione di candele. No, candele dappertutto, messe completamente a casaccio, perché il regista gli interessa soltanto l'effetto che ottiene. Invece, guardate la copertina di questo libro. È un dettaglio di un quadro che conosciamo tutti, ma vedendo il dettaglio non ce ne rendiamo conto. È un quadro famoso dell'inizio del 400, un quadro di Van Eyck, Gli sposi Arnolfini. È questa coppia, questo ricco uomo d'affari con sua moglie, rappresentati in casa loro, e è gente ricchissima, Ci sono specchi, mobili, tappeti, un bellissimo lampadario con tanti portacandela, perché naturalmente dove noi avvitiamo le lampadine, loro ci mettevano le candele. I lampadari nostri a tante braccia sono la continuazione di quelli loro. C'è questo grande lampadario e c'è un'unica candela accesa. Perché il bravo Arnolfini, benché appunto è un ricco uomo d'affari e sa quindi che le cose non si sprecano. Una candela accesa. Andatelo a dire ai registi, appunto, quando devono raffigurare gli interni medievali. Ora, la candela, quindi, è non soltanto un oggetto importante che diventa di uso comune, ecco, non usiamo la parola invenzione, ma certamente che diventa di uso comune nel corso del Medioevo, ma è, e questa è la cosa più interessante, secondo me, dell'intero libro, e qui ti volevo chiedere se volevi dire due parole tu su questo, cioè tu dimostri, perché scrivere un libro vuole anche dire andare a vedere i documenti e vedere se si scopre qualcosa che nessuno aveva detto prima, che non era così evidente. Io non avevo la minima idea del fatto che la candela era considerata fra i generi di prima necessità. Cosa sono i generi di prima necessità? Sono quei generi di cui un'autorità, siamo nel Medioevo, un comune, un principe, si preoccupa che non scarseggi e che sia a basso prezzo. Questa cosa, diciamo, noi che maneggiamo quell'epoca siamo abituati all'idea, certo, il grano deve costare poco. Se il prezzo del grano sale troppo e la gente è scontenta, il governo interviene. Il governo interviene, stabilisce dei tetti ai prezzi, lo fai per il grano, lo fai per altri generi di prima necessità. Che lo facessero anche per le candele, io non me lo immaginavo, ma capite cosa vuol dire? Vuol dire che la candela fa parte appunto di quelle cose che poi sono poche, Il pane, il vino, essendo gente saggia sapevano che il vino è strettamente indispensabile alla vita umana, il pane, il vino, la legna per scaldarti e le candele per farti luce, no? Ecco, com'è che è venuta fuori questa cosa nella tua ricerca?
È venuta fuori studiando tutt'altro, ovviamente, come succede, no? Che scopri qualche cosa e ci fai caso mentre studi qualcos'altro. Io stavo studiando nella fattispecie i macellai, che fanno parte anche loro, no? Di questo mondo della luce, perché gli scarti dei macellai, cioè il grasso animale che i macellai scartano e non vendono, se sono bravi i macellai che si attengono alle norme statutarie naturalmente, non lo vendono, serve in realtà per fabbricare le candele meno costose, fatte per l'appunto con il grasso animale, meno costose perché puzzano da morire, ecco, questo va detto, no? Quindi ci si può fare luce lo stesso spendendo un terzo rispetto a quanto non si spenda utilizzando le candele di cera d'api, però c'è un inconveniente che è questo odore mefitico che emanano. E mentre studiavo i macellai e quindi tutte queste lotte che c'erano per accaparrarsi il sego, ho cominciato a vedere quali erano le relazioni fra questi lavoratori e gli altri lavoratori che facevano parte della stessa filiera, chiamiamola così, quindi coloro che trattavano le pelli e poi i candelai e anche i salsicciai. Perché in alcune realtà anche i salsicciai fabbricano le candele, come a Milano, no? Dove la Luganega, anche qua si chiama Luganega la salsiccia. Allora è proprio, è comprensibile, ecco, Luganega. Ecco, anche loro producono le candele chiaramente con il grasso animale. E mi sono imbattuta, studiando le liti, diciamo, fra tutte queste persone, nei provvedimenti a cui accennava Sandro poc'anzi, del Comune di Milano, che devono, il Comune di Milano si sente obbligato a garantire un certo numero di beni appunto primari, cioè di prima necessità, alla popolazione, perché altrimenti la popolazione protesta, questo è il problema, no? Le guerre del pane le conosciamo forse più per l'età moderna di quanto non le si conoscano per l'età medievale, però le candele potevano essere uno di quegli elementi che scontentava la popolazione e la portava magari a ribellarsi. E quindi è stato studiando appunto i macellai che mi sono imbattuta nelle candele e mi sono detta: ma se le candele devono essere garantite, sarà vero che quindi questi vivevano al buio, cioè che una volta calato il sole tutti a nanna e non si poteva più fare niente? E poi da lì ho cominciato a cercare e ho trovato, certo, della gente sveglia di notte, certo, con le candele.
Con le candele, con le certo, candele. Certo. Ecco, naturalmente appunto, quindi in parte questo libro è proprio una storia concreta, molto concreta, di cos'è la candela in quel mondo, chi la fabbrica, come si fabbrica. Naturalmente la candela di sego che costa poco e la candela di cera che invece costa di più. E poi naturalmente l'uso liturgico, perché appunto fra i luoghi che combattono la notte... Qui vengono in mente Fruttero e Lucentini, comunque, a che punto è la notte? Questa idea di una chiesa il cui compito è anche di combattere chi? Il principe delle tenebre, giustamente. No, ecco, la tenebra è demoniaca, il buio è abitato dal diavolo, al buio non sei al sicuro, quindi la luce ci vuole in realtà. Le chiese medievali sono anche luoghi di luce e è pieno di offerte, donazioni, testamenti di persone che donano perché? Perché con quella piccola rendita si è accesa in permanenza una luce davanti a quell'altare, in permanenza. E quindi la Chiesa dobbiamo anche immaginarla anche visivamente davvero come luoghi che illuminano. Però naturalmente per loro, ancor più che per noi, era facile passare dall'esperienza concreta all'aspetto simbolico della faccenda. La Chiesa è davvero un luogo luminoso, perché la luce, ecco, c'è questo detto, non mi ricordo se tu lo citi nel libro, c'è questa espressione che non si sa bene da chi ha origine, che viene attribuita genericamente a qualche mistico medievale, ma che poi in realtà la prima fonte che io ho trovato online è un mistico inglese del 1600, Sir Thomas Brown, e lui è il primo, ma pare che appunto l'abbia copiato da qualcun altro, che dà questa definizione, lux est umbra Dei, la luce è l'ombra di Dio, che se ci pensate è una cosa meravigliosa, ciò che per noi è l'ombra, invece Dio che ombra proietta è la luce, l'ombra che Dio proietta, quindi il diavolo è le tenebre, Dio è la luce, e dunque una battaglia che è concreta ma è anche simbolica per combattere il buio. Naturalmente questa dimensione religiosa sarà stata più forte per i nostri antenati del Medioevo, in una società cioè dove erano tutti credenti, che non vuol dire che si comportassero bene naturalmente, però tutti sapevano che se uno si comporta male poi deve farsi perdonare perché altrimenti sono guai nell'altra vita, ecco. Ci avranno magari pensato un po' meno man mano che nell'età moderna la società si scristianizzava, in cui diminuiva la presa della fede cristiana sulla società. Non so se sia anche per quello che noi tendiamo proprio ad associare in particolare al Medioevo questa idea di una società che, ripeto, andava a letto con le galline perché faceva buio. In realtà fino al Settecento è identica la situazione, eh? Però appunto quando uno parla, immagina il Settecento, anche lì nei film l'illuminazione, se rappresenti una festa da ballo del Settecento, è tale che sembra ci sia il neon. Invece anche nell'età moderna avevano le stesse identiche limitazioni, naturalmente. E ragionare su queste cose vuol dire anche ragionare, appunto, come dicevo prima, il fatto che noi nelle nostre città la differenza fra il giorno e la notte quasi quasi non la sentiamo più, o comunque non con quell'intensità con cui la si sentiva una volta. Io devo dire che ho scoperto, io che sono stato cittadino per tutta la mia vita e che da un po' di tempo passo molto più tempo in campagna, mi sono reso conto di cosa vuol dire una notte di luna, che è una cosa di cui voi mi scuserete per l'ingenuità, ma vivendo a Torino uno non, neanche lo sai, c'è la luna stanotte o non c'è? Eppure invece era una cosa così importante. Pensate a come viene fuori, che ne so, nell'opera per esempio, Don Giovanni, quando lui si aggira, troverà poi la tomba del commendatore, no? E dice che bella notte, è più chiara del giorno. Per me questa era una frase che non voleva dire niente. Adesso quando sono in campagna mi rendo conto che ci sono le notti di luna in cui vedi come di giorno. E poi la bohème, naturalmente, no? Cercar che giova, al buio non si trova, ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina, perché loro abitano naturalmente nelle soffitte, perché giù nelle stradine profonde forse la luce della luna non arriva, come non arrivava nei vicoli delle città medievali, e invece dalle soffitte si vede. Allora, è tutto un mondo in cui, come dire, si conferma, credo, quello che dicevo all'inizio, non c'è aspetto della nostra vita umana che nel passato non sia stato in qualche modo diverso rispetto a come lo percepiamo noi oggi. E il lavoro dello storico è proprio di percepirlo in modo diverso. Dopodiché, se il discorso delle candele è uno di quegli ambiti in cui hanno ragione quelli che dicono la fine del Medioevo, ragazzi, il Medioevo è finito al più presto con la Rivoluzione Francese. Era tutto, per non parlare di un'altra grande medievista scomparsa da poco, con cui ho avuto il privilegio di lavorare tante volte, Chiara Frugoni, la quale, ricordando la sua infanzia nelle campagne bresciane degli anni 40, ha più volte detto a me, ma ha anche scritto nei suoi libri, io ho ancora visto il Medioevo. Ecco. Ma accontentiamoci del Settecento. Quello è un lungo Medioevo illuminato dalle candele, poche perché costano care, ma ci vogliono. Dopodiché, invece, quello che ti volevo chiedere è, ma perché c'è questa cosa che, ovviamente, l'esigenza di illuminare c'è sempre, però gli antichi vanno di lampade sostanzialmente, no? Di lampade a olio. Ed è una di quelle cose che viene antiche, che viene ereditata dal mondo musulmano, naturalmente. Avete presente la lampada di Aladino? Ecco, mica è la candela di Aladino, è la lampada. Loro vanno avanti con le lampade, come vanno avanti con i bagni, che noi chiamiamo i bagni turchi, perché i crociati li hanno scoperti quando sono andati a dar fastidio ai turchi in Medio Oriente, ma in realtà i turchi erano i bagni, erano le terme romane, i bagni turchi, no? Ecco, la lampada è una cosa in cui l'antichità ha quello, il mondo islamico continua con quello, invece l'Occidente parte con le candele. È solo l'importanza delle candele nella liturgia cristiana? Com'è questa cosa? E perché non tanto più le lampade, ecco?
È come dici tu, nel senso che è proprio una... Allora, non è possibile saperlo perché non esiste, no? una fonte o delle fonti che ce lo raccontino nel dettaglio, ma è proprio come un segnare la distanza, no? Un marcare la distanza e quindi connotare degli spazi e dei luoghi grazie a degli oggetti diversi. Cioè grazie alle candele, che sono, come ricordavi tu poc'anzi, l'elemento distintivo degli spazi sacri, soprattutto in età medievale, no? Quello che connota lo spazio sacro della cristianità è sicuramente la candela, anche se rimangono le lampade, no? Anche nelle chiese ci sono delle lampade alimentate a olio, quelle che illumina e deve illuminare, la luce che deve illuminare il Santissimo Sacramento è una lampada a olio, no? E quindi rimangono, ma sono molto meno diffuse. E anche i manufatti nelle case, negli ambienti pubblici, sono rarissime le lampade che si ritrovano, no? E ci sono sempre menzioni di candele, o di fiaccole, o di torce. Ci sono i lampadari, per esempio, che raramente, anche se ne esistono alimentati a olio, però raramente sono alimentati a olio, sono alimentati grazie appunto alle candele, come questo che vediamo nella copertina del libro. È proprio un segnare la distanza, no? Anche se la lampada a olio è una, come dire, un oggetto dell'antichità classica, dell'antichità romana, insieme al braciere, che è un altro elemento che in età medievale esiste, ma rispetto alle candele ha una diffusione molto minore. La candela è proprio l'elemento distintivo, il lume in realtà è proprio l'elemento distintivo della società medievale, no? Quello che c'è in tutte le, l'oggetto che c'è in tutte le case è il lume, per quello appunto anche il titolo, l'età del lume, no? Per segnare il fatto che esiste un mondo che è connotato da questo oggetto, che è l'oggetto di tutti. E anche per dire che l'età del lume e l'età dei lumi non hanno così tante differenze, ma questo a dirlo ai modernisti diventa più difficile, ecco, spegnere no. I loro lumi per accendere il lume del Medioevo.
Certo. Questo è uno scherzo privato fra medievisti, ovviamente noi parliamo sempre male dei modernisti e dei contemporaneisti e un po' anche degli antichisti, ecco, ma questo insomma. Però è vero che effettivamente, appunto, tu hai studiato questa cosa fino al 4-500 perché sei una medievista, ma avresti potuto andare avanti tranquillamente sulla stessa linea, con lo stesso tipo di testimonianze, anche nel 600, anzi nel 600, pensa che bei quadri che avresti trovato, Latour, no, le Maddalene di Latour che sono lì che meditano sui loro peccati davanti alla candela e allo specchio. Ecco.
È proprio l'età preindustriale.
È, no? L'età preindustriale, difatti, ma non l'antichità che della candela fa a meno, appunto. Come tante cose, anche questo mondo della candela, che per noi è svanito, anche se tutti quanti nella casa di campagna abbiamo ancora candelai e la scorta di candele nel cassetto per quando salta la luce, però sostanzialmente la candela oggi è un oggetto veramente non significativo e non importante della nostra vita, mentre invece, l'abbiamo visto, è stato un oggetto decisivo, di prima necessità, presente dappertutto, in tutte le case, nella vita di tutti, tutti i giorni. Ecco. E ovviamente quindi ha lasciato anche una sua influenza sulla lingua. Questo è anche un libro che lavora molto, che spiega tante cose sulle parole, ha addirittura un ricco glossario alla fine di tutti i termini che hanno a che fare con questo mondo e che racconta anche il significato di modi di dire che usiamo tutti o che comunque sentiamo usare, senza più essere così consapevoli di cosa volevano dire all'inizio. Per esempio, io ne ho trovati due, di cui uno lo sapevo anch'io, l'altro invece non lo sapevo proprio. Quello che sapevo anch'io è: il gioco non vale la candela. Cosa vuol dire il gioco non vale la candela? Vuol dire che naturalmente quando è che si gioca? Beh, i giocatori nel Medioevo giocavano tutto il giorno, in piazza, nonostante i divieti, le proibizioni, in piazza, alla taverna, erano sempre lì coi dadi alla ricerca dell'allocco che ci cascava, poi pagavano fior di multe, ma pazienza, ecco. Però poi si gioca soprattutto più tardi, perché poi la sera all'osteria arrivano gli operai che hanno ancora qualche soldo in tasca, e verso la fine del Medioevo i salari sono alti, dopo che la peste ha falcidiato la popolazione, i salari sono alti, perché se vuoi uno che lavori lo devi pagare, e quindi la sera l'operaio un po' di soldi in tasca li ha e va all'osteria naturalmente, e lì ci trova quelli che giocano. Naturalmente la sera vuol dire che è buio, e quindi vogliamo continuarla questa partita? Certo, oste, porta la candela che continuiamo a giocare, però alziamo un po' la posta. Perché se il merlo che vogliamo spennare continua a giocare un denaro ogni 100 punti, hai voglia prima di spennarlo, passa tutta la notte e ci siamo giocati una candela che costa più di quello che guadagniamo vincendo la partita. Il gioco non vale la candela, con questa posta è inutile giocare, spegniamo la candela e andiamo tutti a casa, oppure puntiamo un po' di più, ecco. Invece quello che non sapevo che l'origine fosse questa è essere al verde. Perché a un certo punto nelle fabbriche, io adesso non mi ricordo più bene, in una certa zona fanno le candele in quel modo, dappertutto, quando, perché, fanno le candele, ma dillo tu appunto, no? Le fanno verdi, perché le fanno verdi in fondo?
Le fanno verdi al piede.
Al piede,
praticamente.
Ecco.
Il piede è verde, un po' dappertutto, un po' no, dipende dalle zone, però l'ultima parte della candela, cioè quella dove non c'è lo stoppino, è verde. E quindi mano a mano che la candela si consuma, nel momento in cui la luce non la può fare più, è arrivata al verde, quindi ha finito le risorse, e noi lo usiamo per dire no, abbiamo finito i soldi, abbiamo finito le nostre risorse, e quella è la spiegazione anche per è la spiegazione del detto, che poi è stato attribuito forse più a una fase moderna, relativo all'uso delle candele durante le aste, gli appalti pubblici. No, esistevano gli appalti pubblici allora come esistono oggi, adesso non entrerei nel merito, ecco, però allora come
non
oggi...
Non erano più onesti di quelli di
assolutamente
oggi.
Assolutamente no, e quindi la candela, come sapete, serviva anche per misurare il tempo, e quindi la scadenza per la presentazione delle offerte dell'appalto pubblico era determinata dall'arrivare al verde della candela.
Il libro è anche ricco di episodi specifici. A me ha colpito più di un episodio che riguarda gli animali. Intanto le api, ovviamente questo è un libro dove si parla di api. Si parla anche di macellai e di grasso appunto avanzato, ma le candele buone sono quelle di cera, quindi. E tu qui ti sei anche concesse, diciamo, di allargare un po' lo sguardo sulla cosa delle api, perché questa cosa meravigliosa che... In certe culture, quando muore il padrone, bisogna annunciarlo alle api, perché le api, se non vengono informate che il padrone è morto, smettono di fare il miele, e che la cosa è radicata in alcune culture, tra cui quella della famiglia reale inglese, per cui alla morte di Elisabetta II, l'apicoltore reale di Buckingham Palace si è presentato nell'allevamento di api della regina per comunicare ufficialmente alle 140.000 api della regina Elisabetta che la regina era defunta, perché altrimenti, ecco, come ho trovato bellissimo per un altro motivo l'aneddoto di quello che protesta con la cera, oltre a fare le candele, si facevano gli ex voto, non il quadretto naturalmente, no? L'ex voto comincia innanzitutto in questo modo: mi ero fatto tanto male alla mano, mi sono votato alla Madonna e sono guarito. Adesso offrirò al santuario una mano di cera, che è l'ex voto, che dimostra la grazia che ho ricevuto, no? E come tutte le pratiche religiose, anche questa poteva essere vista da qualcuno come una cosa esagerata, come una cosa superstiziosa. Quindi ci sono i moralisti che dicono ai credenti: attenzione ragazzi a non esagerare con queste cose, ecco, e in particolare c'è quello che se la prende, perché ormai la gente fa questi voti di cera per qualunque cosa, e c'è quello che aveva perso il gatto e ha fatto voto che se ritrovava il gatto l'avrebbe, e puntualmente l'ha ritrovato e ha offerto il gatto di cera in chiesa. Io questa cosa l'ho trovata molto bella, perché per due motivi. Uno è che io ho una crociata personale contro un altro luogo comune sul Medioevo, che se andate a vedere su internet vedrete che c'è dappertutto, cioè l'idea che nel Medioevo i gatti fossero perseguitati perché considerati messaggeri di Satana, e che addirittura ci sia stato un papa che ha ordinato di massacrare tutti i gatti. Se andate a vedere, c'è gente che ci crede e che cita addirittura quale bolla di quale papa avrebbe dato quest'ordine. Poi tu vai a vedere, non c'entra niente, ma ci sono interi sodalizi di amanti dei gatti, specialmente, che sono rispettabilissimi gli amanti dei gatti, che però provano un malsano piacere nel pensare che c'è stata un'epoca orribile, appunto il Medioevo, in cui i gatti venivano sterminati. Invece il gatto ce l'avevano tutti in casa, viene fuori dalle fonti iconografiche, viene fuori dalla letteratura, e quello che aveva perso il gatto ha fatto voto che se lo ritrovava avrebbe fatto l'offerta. L'altra cosa che ho trovato, per cui mi è piaciuta questa cosa, è una cosa linguistica di nuovo, cioè il fatto che il gatto nel Medioevo normalmente si chiamava la gatta. Ed è uno di quei rari, voi sapete che ogni animale ha il suo genere, perché si dice il leone al maschile e la tigre al femminile? C'è nessun motivo, ma la lingua nostra funziona così. E ogni tanto c'è, come dire, c'è qualche animale trans che sperimenta nel corso dei secoli un cambiamento di sesso. Il gatto del Medioevo, nella lingua italiana dei primi secoli, era più vicino alla tigre, si diceva quasi sempre la gatta. Anche quando era maschio, per capirci, appunto, così come noi diciamo la tigre o la libellula, ecco. E invece poi è diventato il gatto a un certo punto. Potrebbe essere un tema per una futura ricerca, ma in ogni caso è una cosa che mi è piaciuta molto, un altro dei tanti stimoli usciti dal tuo libro, dove appunto sul tema della lingua ci sono tante cose interessanti, e forse una che ti volevo chiedere era anche questa cosa, che la lingua italiana è l'unica che ha le due parole luce e lume, che in parte si sovrappongono, in parte no. No, tu hai fatto una riflessione molto interessante su questa cosa.
Sì, proprio su questo, cioè sul fatto che nella lingua italiana, diversamente dal francese, dall'inglese e anche dalle lingue, dal russo, per esempio, rimane la distinzione tra luce e lume, no? Che sono due parole distinte e che anche evocano nella nostra mente due concetti diversi, no? La luce, la immaginiamo anche la luce elettrica, e luce elettrica non è il lume, no? Il lume è un oggetto, no? Legato a un sembiante specifico, cioè ha una sua forma, una sua funzione anche specifica. Invece, appunto, l'età dei lumi, adesso purtroppo per citare gli antagonisti, i storici, i modernisti, in realtà si è tutto trasformato in light o in lumière, per usare, no, per citare le due lingue, insomma, più diffuse, anche a cui siamo più vicini e più legati, che hanno fuso queste due parole, forse scegliendo quella che sembrava dal punto di vista teorico la parola più forte o il concetto più alto tra i due, no? Fra l'oggetto materiale e invece tutto lo spettro di significati anche simbolici che la luce evoca. La stessa cosa succede appunto nelle lingue slave, dove le due parole sono sovrapposte. E questo mi era sembrato interessante e significativo del mantenere nella lingua italiana una distinzione tra la teoria e la pratica, quindi tra la concretezza della luce e la spiritualità, se vogliamo dire, della luce, no? Proprio per le ragioni a cui accennava Sandro poc'anzi, cioè per l'importanza comunque della religione, e quindi di legare alcune parole alla spiritualità e altre invece mantenerle più nel loro significato quotidiano e concreto. Tenendo presente che tu accennavi al fatto della mancanza oggi delle candele nella nostra quotidianità, l'unico luogo dove rimangono comunque le candele sono chiaramente le chiese, anche se purtroppo, per ragioni che non condivido ma che posso cercare di comprendere, oggi, come avrete sicuramente notato, le candele in chiesa raramente sono candele, non sono di cera, questo no, ma neanche di paraffina, perché sono diventate elettriche. E sfido però a immaginarci le opere d'arte che sono ospitate ancora oggi nelle chiese, che sono opere d'arte di età preindustriale, no? Visto che, come si diceva, l'illuminazione delle candele è un'illuminazione preindustriale, non soltanto medievale. Ecco, le opere d'arte illuminate dalla luce delle candele fanno un effetto completamente diverso e colpiscono l'anima in una maniera completamente diversa. Poi oggi ci sono delle esigenze di conservazione delle opere d'arte, chiaramente, e anche di sicurezza degli ambienti sacri, no? E quindi naturalmente capisco il fatto che si prediliga un'illuminazione diversa, però dobbiamo immaginarci il mondo medievale alla luce delle candele. Questo è quello che credo sia la sintesi del libro, no? E quindi anche quando andiamo a visitare dei luoghi che sono medievali, li dobbiamo immaginare illuminati in una maniera molto diversa rispetto a come sono illuminati oggi. Quindi immaginiamoci entrare in un castello o entrare per esempio nel palazzo di Schifanoia, come facevano coloro che entravano invitati nel palazzo di Schifanoia, quindi siamo a Ferrara, invitati dagli esteri a visitare il loro palazzo, li accoglievano al buio e li facevano entrare con in mano una torcia. E pensate al clamore di questo ciclo dei mesi, che potete ammirare ancora oggi perché è stato restaurato di recente, potendolo guardare alla luce di una torcia che come prima cosa vi indicherà i punti che i pittori straordinari che hanno lavorato in questa sala hanno scelto di indicare, che sono quelli degli affreschi costruiti e dipinti e arricchiti con la foglia d'oro. Quelli sono i primi che brillano, e quindi seguire quella che è l'idea del pittore attraverso i punti luce che ha deciso di collocare in una sala straordinaria come quella, ma come possiamo immaginarne tante altre che non si sono conservate.
Ecco, una cosa ancora prima di concludere è sul fatto della luce e del lume. In realtà io ho la percezione che nel nostro italiano parlato di oggi la parola lume stia perdendo di attualità, stia scivolando verso una sensazione di una parola un po' arcaica. E in realtà c'è anche proprio un motivo preciso, perché stavo pensando, in passato, quando per fare luce tu dovevi prendere un singolo oggetto, no? E si diceva accendi il lume. Accendi il lume, che sia la candela, il candeliere, la lampada, accendi il lume. Noi invece oggi accendiamo la luce. Nessuno dice più accendi il lume, perché in realtà premendo l'interruttore non stiamo toccando un oggetto specifico, il lume, stiamo creando la luce come Dio, e quindi non accendiamo più il lume, accendiamo la luce. Effettivamente anche lì le parole insegnano un sacco di cose quando uno ci riflette. L'ultimissima cosa che ti volevo chiedere corrisponde all'ultimo capitolo del tuo libro, e cioè nella nostra sensibilità odierna noi storici ci rendiamo conto che senza volerlo abbiamo sempre sacrificato troppo un aspetto invece fondamentale dell'esistenza umana, e cioè il fatto che ogni società è fatta di uomini e di donne, e che le donne in passato più che oggi non vivevano le stesse esperienze degli uomini. No, ovviamente questa è una cosa che in teoria tutti avrebbero sempre detto, certo che è ovvio, però è diverso esserne consapevoli, per cui di ogni argomento che ti trovi a toccare ormai ti viene naturale dire sì, ma gli uomini e le donne questa cosa la vivevano allo stesso modo oppure no? E mi pare che tu nell'ultimo capitolo abbia sfiorato, se non altro, ho cercato di tratteggiare questo tema, no? Il genere, quindi, e la luce. Che cosa ci puoi dire per chiudere su questo?
Una provocazione, no, nel senso che l'ultimo capitolo è un capitolo dedicato all'analisi della rappresentazione, quindi dell'iconografia di genere, cioè come vengono rappresentate le donne e come vengono rappresentati gli uomini nel momento in cui hanno a che fare con dei libri, per semplificare. Quindi le donne intanto leggono, sostanzialmente, tranne una, che è Christine de Pizan, nell'iconografia, intendo. Quindi per come ci vengono rappresentate, perché nel Medioevo dobbiamo sempre pensare che le fonti, che sono per la gran parte prodotte da uomini, non tutte, ma per la gran parte prodotte da uomini, ci danno un'immagine che è comunque filtrata dalla persona che scrive, dalla persona che dipinge o che colora le miniature, eccetera, eccetera. E intanto le donne sono rappresentate che leggono, raramente, appunto, come dicevo, tranne Christine de Pizan, che si fa rappresentare lei, però lei dice mi dovete rappresentare così, che sto scrivendo, vestita in questo modo, eccetera, e non si fa mettere però accanto un lume. Christine de Pizan l'ho guardata bene, non l'ho trovato, spero di scoprirlo prima o poi. Poi le altre sono le Madonne di solito, no? O le sante che vediamo rappresentate nella iconografia medievale, e queste signore, queste Madonne, no? Stanno a leggere e non hanno mai nell'iconografia di area italiana accanto a loro un lume. Se invece andiamo a cercare i santi scrittori per eccellenza, che sono Sant'Agostino, San Gerolamo, eccetera, di solito stanno nei loro bellissimi studioli, pieni di libri intorno, mentre le Madonne stanno grosso modo quasi sempre in camera da letto, che è il luogo dove le donne abitano, regnano e leggono, se leggono. Invece loro stanno nei loro studi con i loro bei libroni, poi sono libri più importanti, quelli degli uomini, perché sono, come se li guardate, hanno dei grandi trattati che stanno leggendo oppure che stanno scrivendo. Invece le donne hanno i libri d'ore, sono piccolini, portatili, leggono anche il Decameron, la Madonna no, però insomma. E Sant'Agostino e San Gerolamo però sono circondati da lumi, no? Accanto a loro, candelabri, ma soprattutto lumi. Perché? Mi sono risposta, ho fatto una domanda come Marzul, mi sono risposta e ho detto, beh, perché gli uomini, quegli uomini lì in particolare, sono dei luminari. Cioè illuminano e sono illuminati e illuminano, perché ecco, la parola luminare invece nella nostra lingua per fortuna esiste ancora, le donne no, perché non hanno il lume dell'intelletto e non hanno il lume della ragione e accanto a loro non hanno quindi la rappresentazione del lume come oggetto che potrebbe evocare questo concetto. Questo succede in Italia, non succede invece nell'area fiamminga, non succede, ho scoperto di recente, perché purtroppo continuo a cercare un'ossessione ormai, neanche a Cordoba, che però è un ambiente culturalmente molto eclettico e quindi comprendo che né lì né nelle Fiandre ci possa essere questa chiusura, perché lì le donne possono essere rappresentate anche col lume. Poi sul fatto che sia acceso o spento potete leggere nel libro.
Certo. Bene, ovviamente con piacere che ringrazio il professor Barbero, essendo Barbero che ha condotto la chiacchierata, e l'autrice, la professoressa Beatrice Del Bo, che ha spiegato. Ma una curiosità, se è lecito. Dunque, nell'antichità, quando, diciamo così, si è cominciato a far uso della candela? Ovviamente il grasso si poteva servire per alimentare lo stoppino, forse anche in antichità, no? Quando usavano. L'avevo cercato, ma credo di non averlo trovato nel libro. Posso io fare io una domanda?
Sì, è perché nel libro non si trova, ma non si trova, ecco, non solo nel libro, nel senso che se andaste a cercare si può trovare da qualche parte che già nell'antica Roma erano utilizzate le candele, ma non esiste una documentazione che ne tratti in maniera diffusa. Dal X secolo, dall'XI secolo invece si trova la testimonianza dell'uso delle candele. Un libro che guarda a un medioevo, come noi lo definiamo, basso, questo, perché prima è molto difficile trovare documentazione in questo senso. Tra l'altro anche documentazione, come dire, archeologica. L'archeologia ci può restituire le lampade, certamente, non ci può restituire purtroppo le candele, ecco, anche se ce ne sono, un paio ce ne sono conservate, perché per ragioni di terreno e di dove appunto erano riposte si sono conservate, però è difficilissimo trovare documentazione materiale sulle candele, per cui non c'è nel libro perché sì, poi possiamo. Continuerei a studiare questo argomento, no? Quindi farò la parte moderna, la parte dell'antichità.
E certo,
anche due volumi. Sì, esatto.